Geronimo Spettacoli con Sabrina Faller.
Lo spettacolo ebbe tanto successo dentro la facoltà che si riempì di compagni, allora non si chiamavano studenti, eravamo tutti compagni. E poi noi fummo cacciati dalla facoltà dal comitato politico. Il comitato politico si riunì e ci cacciò dalla facoltà di architettura dicendo che questi non sono compagni, attori sono. E fummo cacciati. E grazie a questa cacciata dal paradiso ho fatto teatro, per cui anche lì è il caso più totale. Però non è sempre il caso, perché è il caso insieme alle tue passioni, insomma si mescolano, è molto difficile.
È la voce di Marco Baliani, attore, autore, regista, uno dei fondatori del teatro di narrazione in Italia. Qui lo sentiamo durante una lezione tenuta lo scorso ottobre in un'aula affollatissima di studenti dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano. La sera stessa Baliani ha portato in scena il suo cavallo di battaglia, lo spettacolo Manifesto, proposto la prima volta nel 1989, Colas, tratto da un racconto lungo di Heinrich von Kleist e trasmesso anche dalla nostra rete. L'evento è parte di un progetto intitolato Lumi, per voce sola, che vede unite Lugano e Milano per alcuni spettacoli in cui l'interprete si propone appunto in un assolo di teatro parlato, di musica o di danza. Baliani fece una promessa allora, quella di tornare, e ora la mantiene. L'8 febbraio, infatti, sarà di nuovo all'Università della Svizzera Italiana con una delle sue lezioni di smontaggio di un suo allestimento teatrale, mentre per chi avesse voglia di rivederlo e riascoltarlo, il 7 febbraio sarà in scena con Colas a Milano presso i frigoriferi milanesi e domani, sabato, sarà al Teatro Sociale di Como con un altro suo spettacolo, Frollo. Nell'intervista inedita che stiamo per ascoltare, Marco Baliani racconta come è nato e perché ha avuto tanta fortuna il teatro di narrazione.
Tanti anni fa, in terra di
Germania,
il suo
cuore era al centro del cerchio dei suoi cavalli.
Un gesto di puro potere.
Ma che sta succedendo nel mondo?
Colas, tu sei un assassino!
Che senso avevo?
Vengono a prenderti, Colas, ascolta!
Volevo restare nel cerchio degli uomini!
A ferro e fuoco, Colas! A ferro e fuoco!
Una torcia sull'altare!
Fiamme!
Io so di cosa hanno fame e di cosa hanno sete!
Avanti!
Colas, lo dico ora, ora, ora!
Colas!
Ricordati di perdonare i tuoi nemici anche quando si macchieranno le mani del tuo sangue.
Sono gli uomini che mi hanno cacciato dal cerchio!
Io non sono un assassino!
Perdono! Non c'è un posto al mondo dove sentirsi nel giusto, nel diritto.
Eccoci qui con Marco Baliani per parlare del suo lavoro di attore, di autore, di regista, di uomo di teatro a tutto tondo. Lei ha scritto recentemente, ha pubblicato anche un libro a proposito del suo teatro. E io voglio cominciare proprio dall'inizio, il teatro di narrazione, di cui lei è un capostipite. Lei dice è qualcosa che l'uomo ha nel proprio DNA. Cosa vuol dire?
Penso che all'origine l'essere umano è un essere sociale. Al di là delle comunicazioni di servizio, di quelle che servivano per vivere, i primi linguaggi me l'immagino, degli esseri umani intorno a un fuoco sono stati linguaggi di racconto, forse non solo quelli, però sicuramente il bisogno di raccontarsi storie, di veicolare l'esperienza attraverso il racconto, io credo sia qualcosa che ha a che fare con la nostra primordialità, qualcosa di molto antico, ancestrale, primitivo. Credo che i miti sono nati intorno al desiderio degli uomini di raccontarsi gli uni con gli altri, di confermarsi attraverso il racconto, cioè io raccontando appartengo allo stesso gruppo a cui sto raccontando, e quindi la comunità, il clan, la tribù crescevano grazie anche ai racconti che li cimentavano un po', le cacce, le conquiste, i dolori, le tragedie, le catastrofi naturali che avvenivano. Tutto questo materiale poi è diventato il materiale che ha fondato nel tempo poi le religioni, i miti, le cosmogonie. Penso che l'uomo nasce raccontandosi storie, e anche forse per dare un senso alla propria esistenza, perché la paura è tale di vivere in un mondo di cui facciamo parte ma di cui sentiamo contemporaneamente la totale piccolezza, no? Siamo piccoli di fronte alla natura, e un modo per realizzarsi come esseri umani dentro questa natura difficile era anche quella di inventarsi delle storie che la spiegassero.
Il teatro di narrazione sembrerebbe la forma di teatro più elementare e anche la più semplice.
Più semplice no, mentre è molto semplice l'atto del narrare, perché appunto noi continuiamo tutt'oggi a riempire la nostra vita di racconti, seduti al bar, al caffè, abbiamo visto un incidente, lo vogliamo raccontare a qualcuno, abbiamo letto un libro che ci ha colpito e lo vogliamo raccontare al miglior amico, al fratello, al fidanzato, al marito, al figlio, insomma è un continuo intrecciarsi di racconti la nostra vita, e per fare quello non bisogna essere chissà chi. Io penso che è così antropologicamente inscritta dentro di noi che tutti noi siamo degli abilissimi narratori quando abbiamo urgenza di raccontare qualcosa. Il teatro di narrazione è un gradino in più, nel senso che è qualcuno che si allena per tutta la vita, diciamo, a far sì che quel racconto diventi memorabile. Quindi non è il racconto della quotidianità di tutti i giorni, non è il puro scambio di informazioni o di fatti di cronaca o di spiegazioni l'un l'altro del perché è successo questo piuttosto che quello, ma è l'invenzione di alcuni racconti epici, memorabili, che racchiudono in sé grandi contenuti, più strati di mistero, di contenuti misteriosi che ci sono dentro, e allora in quel momento tu realizzi com'erano le fiabe, com'erano appunto i miti, com'era Omero che raccontava l'Ilia dell'Odissea, cioè sono dei racconti che fondano la comunità degli esseri umani proprio perché ne mostrano diversi conflitti, diversi statuti di conflittualità. Allora in quel caso è un'arte, cioè bisogna allenarsi a far sì che possa attraverso il racconto l'invisibile diventi visibile.
Nel teatro di narrazione l'attore è solo in scena, spesso anche con il proprio testo. Lei ha usato testi suoi, ma anche testi di altri. Quali sono gli ingredienti che rendono questo racconto memorabile?
Per rendere memorabile qualcosa, tu devi permettere all'ascoltatore, che è più un ascoltatore che uno spettatore, anche se sta guardando il tuo corpo che si muove, la tua mimica facciale, devi permettere a colui che ti ascolta in quel momento di costruirsi il proprio film. Allora, per fare questo, tu devi donare allo spettatore, all'ascoltatore, una quantità di informazioni sensoriali di quello che sta accadendo. Non basta descrivere un personaggio, lo devi far vivere attraverso il tuo corpo, gli devi far sentire che voce ha, gli devi far sentire come si muove, come agisce, che spessore ha, che tatto ha, quasi sentirne l'odore dei personaggi. Se tu riesci a trasmettere, e ci riesci solo appunto allenandoti a raccontare più volte la stessa storia, questo non accade al primo racconto, della prima volta che lo fai. Serve un sacco di tempo per maturare la storia e farla diventare così profondamente tua che i personaggi che metti in scena, perché appunto nella narrazione non sei un unico personaggio, ne devi mettere in scena tanti, arrivino con la forza della realtà vivente, come delle verità viventi allo spettatore che ascolta.
Quindi in questo senso il monologo e la narrazione sono due cose molto diverse.
Sono sì, molto diverse. Il monologo appunto è una forma per certi versi più letteraria, perché presuppone che qualcuno ha scritto, può essere anche non scritta però, diciamo così, è un punto in cui, momento in cui c'è un personaggio in scena che parla a voce alta dei propri pensieri. Questo può accadere anche all'interno della narrazione, però non si limita a quello, non è ingabbiata dalla forma monologante, in cui dall'inizio alla fine, io se sono Amleto non è che posso fare anche Polonio, sono solo Amleto. Poi in Amleto, mentre dialogo, c'è il bellissimo monologo essere o non essere. In quel momento io mi isolo da tutto il contesto del dialogo e quello è il monologo. E poi ci può essere un monologo che dura un intero spettacolo, ci sono stati esempi, va benissimo, però sei un personaggio. Invece nella narrazione devi essere più personaggio, quindi per certi versi non potrai mai approfondire il personaggio come faresti facendo Amleto dall'inizio alla fine, e allo stesso tempo ti puoi permettere però di entrare e uscire dalla pelle di una molteplicità di figure, di personaggi che rendono caleidoscopica la narrazione.
Il teatro di narrazione comunque è un teatro di grande successo. Lei dunque lo ha tenuto a battesimo e ha visto altri che come lei entravano in questo grande fiume, è diventato un vero e proprio filone in questi decenni. Cerchiamo di capire il perché del grande successo del teatro di narrazione.
Forse i motivi sono diversi. Uno è sicuramente un overdose di immagini. Io penso che, come il successo dei reading di lettura, dei festival di lettura in cui si va a sentire in massa l'autore che legge il suo libro, che legge frammenti del suo, cioè è come se una certa parte di pubblico, non necessariamente pubblico teatrale, perché la cosa interessante del teatro di narrazione è che è venuto a teatro pubblico che non era mai stato a teatro. E quindi è legata un po' all'idea di un'eccessiva dose di immagini preconfezionate o comunque di un bombardamento di immagini così intenso che poi a un certo punto serve una valvola di come un antidoto, hai bisogno di andare in un posto dove qualcuno con molta semplicità, con apparente semplicità, perché in realtà c'è dietro tutto un lavoro di artificio teatrale notevole, però diciamo con un'apparente semplicità ti ricorda che il mondo è fatto anche solo di questo, di qualcuno che ti racconta e che tu sei costretto tu a creare ascoltando, quindi entri in un processo attivo, no? Non sei più passivo di fronte a un'immagine già data, ma sei tu, perché non c'è niente da vedere, che te la devi creare. Quindi questo è sicuramente uno dei motivi. Dall'altro, paradossalmente, proprio l'esistenza dei mass media e della televisione, cioè che hanno portato a spostare l'interesse più sulla persona che sul personaggio, no? Per cui vanno a vedere una persona che racconta. E questo in qualche modo è figlio dei mass media. È sempre più difficile che uno spettatore, soprattutto giovane, riesca a immedesimarsi quando vede in scena Nora Casadibano, cioè a credere che quella sia Nora. Perché la televisione ha ormai scardinato questo impianto, nel senso che cinema e televisione sono molto più verosimili. Se ti devono costruire la commedia di Nora, te lo fanno con una dovizia di verosimiglianza, di comodini, bar, cioè costruiscono intorno, sono tra virgolette alla ricerca della realtà, quindi reality show, cioè tutto questo eccessiva realtà che la televisione ha proposto ha spostato, no, l'interesse degli spettatori più che verso i personaggi, verso le persone, quindi sono interessati a vedere una persona che magari gli fa tanti personaggi, che però alla fine li saluta come persona. C'è anche, dal punto di vista di chi lo ha prodotto, un mandato economico. Fare teatro di narrazione è economicamente più semplice che fare un teatro con 9 o 10 attori.
Non c'è anche l'aspetto che il teatro è diventato anche un luogo dove si scambiano delle informazioni, accadono delle cose che altrove non accadono più?
Sì, c'è anche quest'altro aspetto, in questo caso soprattutto tutta la scia che ha preso un certo teatro di narrazione che si chiama il teatro civile, cioè tutto un teatro che si occupa di fare memoria di un nostro passato prossimo, visto che gli altri mezzi di comunicazione non la fanno. Quindi ci ricorda dei disastri, delle stragi, dei delitti incompiuti, dei misteri che non sono affatto misteri, cioè ci racconta pezzi del nostro paese che altri mezzi di comunicazione non fanno, anche se poi questa spinta è stata reciproca, cioè il teatro di narrazione si è occupato del civile, ha fatto sì che trasmissioni come Reporter o come Iacona, sto parlando della televisione italiana, no? Funzionassero molto e diventassero allora Gian Mario Stella, che va, Marco Travaglio che adesso fa teatro, racconta. Cioè c'è stato uno scambio legato però tutto in questo caso a un teatro di narrazione che si occupa di realtà.
Lei ha lavorato anche con giovani, addirittura con ragazzi africani, quindi non professionisti, ha fatto il Pinocchio. Che tipo di teatro è quello? Immagino è molto diverso da quello che si fa con i professionisti. Quali sono gli aspetti che le sono rimasti di più di quell'esperienza?
Ma innanzitutto la grande libertà, perché non essendo un teatro di professionisti non era neanche un teatro prodotto da qualcuno e che doveva rispondere a qualcosa. Avevamo tempi lunghissimi, quindi ci siamo presi proprio la gioia di fare quello che volevamo fare, e quindi questo è una libertà creativa enorme. mi ha riportato un po' agli inizi, quando negli anni 70 facevamo appunto il nostro teatro per strada e non avevamo vincoli di nessun tipo, quindi molta libertà creativa e l'estrema povertà non solo dei ragazzi e della situazione di Nairobi in cui vivevo e con loro e in cui creavamo, ma anche povertà proprio di mezzi, non avevamo uno scotch, un pezzo di fil di ferro, e anche questo è stato creativamente bellissimo perché dovevi inventare un mondo a partire da zero, quindi è stato da questo punto di vista proprio molto salutare, nel senso che tornando in Occidente ti accorgi dello spreco, della quantità di cose che non servono assolutamente, il tuo tempo è risucchiato da cose totalmente inutili che tu credi importantissime, quindi umanamente per me è stato come un lavacro, cioè proprio un ripulirsi mentalmente, quindi credo che ne farò altre di esperienze così, ma forse non c'è bisogno di andare fino in Africa, forse si può fare anche nelle periferie napoletane piuttosto che baresi, insomma. Quello è stato interessante a questo punto di vista, poi umanamente è stato un incontro strepitoso con... Soprattutto per me vedere che il teatro può essere declinato in una forma di utilità sociale immediata, cioè non è solo l'utilità del vedere uno spettacolo, di farti delle domande, di sviluppare una coscienza critica come credo che avvenga vedendo Colas, però è anche proprio un fatto materiale, cioè il teatro ha spostato la vita di 20 persone e gli ha cambiato l'esistenza in meglio.
E questa è proprio la domanda che le volevo fare. Il teatro può cambiare il mondo? Cioè può essere davvero una specie di arma, di strumento, beh, ora usare la parola rivoluzione è una parola forte, ma di cambiamento?
Sì, non per il mondo però, no, è una goccia molto piccola, penso che il mondo ha bisogno di altre scosse per poter essere cambiato. Il teatro può fare questo, è una forma altissima di salvezza, come dire, di terapia, di cibo, di nutrimento, no? Quindi con quelli con cui lo fai e a quelli a cui lo dai può essere un grande momento di cambiamento. Però stiamo sempre parlando di minoranze, no? Rispetto tra una trasmissione televisiva e un atto teatrale passano migliaia di numeri in meno o in più. Però non è questo il problema, è che proprio perché, paradossalmente, proprio perché ti rivolgi a una persona che ha deciso quel giorno di uscire di casa, di prendere un autobus, di venire a pagare un biglietto, di sedersi, hai un impegno di responsabilità morale altissimo, per cui non ti puoi permettere di fare stupidaggini in teatro. Questo non vuol dire che non puoi far ridere. Bergonzoni fa ridere, però ecco appunto, cioè, modo e modo. Io penso sempre che ti devi dare un compito etico, perché stai chiedendo molto a quegli spettatori, stai chiedendo un tipo di atteggiamento, di rapporto, di relazione abbastanza unico in questa società, perché tutto il resto si fa non essendoci, cioè attraverso il telefono, il video, non c'è bisogno di essere lì a condividere quello stesso tempo. Invece il teatro ha questa cosa enorme, è la sua salvezza, nel senso che penso che gli esseri umani non smetteranno mai di andare o di fare qualcosa che assomiglia al teatro, perché hanno proprio bisogno di, che sia di narrazione o di altro tipo poi, no?
Però nel contempo mi pare di capire che c'è, tra virgolette, una sorta di rassegnazione all'idea del teatro come fenomeno ormai elitario.
Ma è sempre stato elitario, anche durante l'antica Grecia, non ci illudiamo che alla tragedia andasse il popolo, andavano quelli che a casa avevano gli schiavi che lavoravano per loro, cioè è sempre stato elitario il teatro, è sempre stato, Pasolini l'ha detto bene, è sempre stato fatto per quella parte della società che aveva poi gli strumenti per poter interpretare la società stessa, quindi a maggior ragione Pasolini diceva quelli che vi vengono a vedere sono quelli che possono modificare la società, perché hanno anche gli strumenti culturali per poter agire dentro i gangli sociali. Quindi è un'elite, ma è un'elite che è molto forte, diciamo, che può essere molto forte. Quindi a maggior ragione l'idea del cambiamento, comunque del creare inquietudine, del creare pensieri, del creare domande, del farsi, è uno scopo altissimo dell'arte teatrale. È uno scopo politico, diciamo, la polis, parlare alla polis. Questa è la funzione del teatro.
Silenzio in sala. Le recensioni di Geronimo Spettacoli,
Casa di bambola di Henrik Ibsen suscitò scandalo quando fu rappresentato la prima volta a Oslo nel 1880. Il pubblico non era avvezzo a vedere in scena una signora della buona borghesia che decide di lasciare marito e figli per trovare il suo ruolo nel mondo, la sua identità. Nora, giovane moglie del neodirettore di banca Thorvald, è la bambola del titolo, che vedremo trasformarsi da creatura spumeggiante e leggera in donna consapevole alla ricerca di sé e dei valori che segnano l'esistenza. E proprio per la ricchezza di toni e colori, quello di Nora è un ruolo molto ambito dalle attrici giovani e meno giovani. Per cimentarsi con un simile pilastro della letteratura teatrale, c'è voluta tutta la passione e anche il coraggio della giovane compagnia Teatro Agorà di Magliaso. Allestimento in linea con il loro stile tendente all'iperrealismo, al grottesco, con frequente uso di maschere nonché di abbigliamento e trucco da clown, Casa di Bambola irrompe sulla scena con vitale freschezza, con colorata energia. Di strada da fare ce n'è, ma questo gruppo di giocosi teatranti, costituito da Luisa Beltrametti, Maria Rosa Gambina, Chris Guidotti, Alessandro Otupacca e Marzio Paioni, sotto la guida del regista Claudio Orlandini, propone uno spettacolo dove la parola noia è abolita e il messaggio dell'autore, come si suol dire, passa, anche e soprattutto a un pubblico giovane. Casa di Bambola si replica al Teatro Agorà in Via Fiume a Magliaso stasera, domani e domenica, dopodiché le repliche riprenderanno in marzo. Michela Daghini presenta lo spettacolo Cuore di Cactus di Antonio Calabrò.
Da Palermo a Milano, un viaggio a due voci, quella dell'autore, il noto giornalista e scrittore Antonio Calabrò, e quella di Fausto Russolesi, figura di spicco della scena contemporanea, chiamato dai massimi registi viventi per gli allestimenti di maggior rilievo degli ultimi anni. Li accomuna una terra, la Sicilia, che hanno lasciato per necessità, e una dimensione esistenziale, l'inquietudine, ma soprattutto un viaggio senza ritorno verso Milano alla ricerca di una nuova vita, ma anche di un altrove in grado di rispecchiare la propria identità. L'omicidio di Nini Cassaramico dell'autore sarà l'episodio determinante, un episodio tragico come tragici sono gli anni 70-80 fatti rivivere nel monologo e che porterà assieme al dolore la volontà di voltare pagina. La prima parte dello spettacolo ripercorre gli anni di Calabrò e le difficoltà di lavorare in un giornale contro le mafie. La seconda è più riflessiva e analizza le ragioni profonde di chi è costretto a emigrare. Una storia di lacerazione, distacco e lontananza che li lega a Palermo, splendida seppur piegata di fronte allo strapotere della mafia che lascia poche speranze al nuovo. L'impianto scenico è scarno, pochi oggetti, un leggio, una sbarra. Attore unico sul palco, accompagnato da Giovanni Vitaletti al pianoforte, Fausto Russolesi da corpo a pagine di ricordi, costruendo uno spettacolo forte, un diario con il pubblico, come lo definisce, che riporta alle diverse anime della Sicilia, quella solare del mare del barocco, ma anche quella oscura e insanguinata, grondante come il pianoforte sulla scena da cui improvvisamente inizia a sgorgare sangue. Pagine che il talento dell'attore, non nuovo al Teatro Civile, restituisce con estrema intensità. Al Teatro Franco Parenti di Milano fino al 6 febbraio.
Maria Rosa Mancuso presenta il film Qualunque mente di e con Antonio Albanese.
Antonio Albanese è un grandissimo attore. Sa muoversi dal tenero Epifanio, con sciarpette e cappottino liso, al tremendo Alex drastico che manda maledizioni, al ridicolo sommelier che dopo molti sciacquettii, con aria solenne, proclama «è bianco, è rosso». Cettola qualunque è l'ultimo arrivato, perfetto nella sua volgarità e monomania. In televisione, almeno. Al cinema non funziona altrettanto bene. Qualunque mente, spiace dirlo, manca di una sceneggiatura adeguata al personaggio. E non vale come scusante il fatto che la realtà, in certi casi, supera la fantasia. Le buone battute sono molte, a partire dal sogno di una Calabria completamente cementificata. La spiaggia è selvaggia, incivile, poco moderna. Del resto lo slogan elettorale parla chiaro, prima voti, poi rifletti. Purtroppo Cettola qualunque resta identico a se stesso dall'inizio alla fine, moglie e amante non aggiungono nulla, meglio addirittura la cafonissima casa. e alla fine il personaggio si trasforma in una macchietta.
Geronimo Spettacoli finisce qui. Ci potete riascoltare e scaricare in podcast oppure nella pagina internet del nostro sito dedicata appunto a Geronimo Spettacoli. Da Sabrina Faller un saluto, alla prossima settimana.